Io vorrei chiederle se lei insegna, perché mi piacerebbe.
No.
No, peccato. Perché è bravo a fare questi collegamenti tra queste discipline. No,
sono solo docente tutto dell'IRPA e quindi insegno ad allievi dell'IRPA cose specifiche.
Ah, quindi c'è a psicologi insegno?
Sì, a psicologi che vogliono diventare psicoterapeuti.
Ho capito. No, ho fatto lingue, quindi non sono qualificata.
Soggettività,
la soggettività non ha a che fare con gli oggetti. Quindi, in basso a sinistra, l'io cosciente che ha a che fare con gli oggetti che sono in alto a destra dello schema, e sono gli oggetti con la A minuscola. Sono anche le altre persone umane a cui l'io cosciente tende a togliere la A maiuscola, a ridurli a oggetti di cui si possa godere, a strumentalizzare. In alto a sinistra invece noi abbiamo il soggetto barrato, il Lacan. Sarebbe la soggettività di Heidegger. Ed è grosso modo corrisponde all'ex freudiana, cioè a quella parte sotto al codice. Questa parte qui, dell'io soggetto, si relaziona al grande altro. Che cos'è il grande altro? È una cosa più difficile da poter spiegare. È l'aldilà nell'aldiquà, mi verrebbe da dire. L'aldilà laico, senza alcuna... L'anno scorso mi si è fatta una domanda, ma è Dio questo grande altro? E io dissi no, non si può dire che sia Dio, non si può neppure escludere che sia Dio, perché è un al di là nell'al di qua. C'è sempre, Lacan dice, un al di là degli oggetti, un al di là degli oggetti. L'oggetto non è mai da prendere nella sua, come dire, particolarità, nella sua oggettività. C'è sempre l'al di là dell'oggetto. Questo è il grande altro. È il grande altro del linguaggio, il grande altro dei significati, è il grande altro che parla. Vi cito per spiegarmi meglio un frammento di Eraclito, molto molto bello, che ha dato modo a Heidegger di fare un bellissimo saggio, che è stato tradotto da Lacan dal tedesco in francese, tanto mi piaceva anche Lacan. Il frammento di Eraclito suona così. Se ascoltate, non me, che però sta parlando in quel momento, ma il Logos, concorderete che tutto è uno. Frammento 50, mirato. Heidegger ha scritto il saggio, il Logos, su questo frammento, e Lacan ha tradotto questo saggio dal tedesco, il francese, per conoscere meglio il tedesco, per dire quanto fosse importante per Lacan il Logos. Ecco, si può dire che il grande altro sia il Logos. Credo di sì, credo che si possa dire così. Ecco, non so, questo è un po'... Spero di essere stato sufficientemente semplice e chiaro. Altra domanda? Mi sembrava...
Posso?
Sì, prego.
Un paio di osservazioni. Le sue sono sempre molto interessanti, originali, come lei costruisce il suo discorso, e quindi da questo punto di vista le faccio i miei complimenti. Però volevo sottolineare due aspetti e fare una piccola, come dire, ritocco. Il primo aspetto, contrariamente a quello che noi pensiamo, si dimostra come la vita della mente, della psiche, e quindi la psicologia, la psicoanalisi, siano profondamente impregnate e integrate, se vogliamo capire e se vogliamo percorrere questo percorso, con la filosofia, che non è niente affatto un discorso così per addetti, per intellettuali, ma che invece tocca profondamente i nodi della nostra vita quotidiana e fenomenologica. Primo aspetto. Secondo aspetto, tutti questi discorsi, noi lo sappiamo anche per esperienze nella clinica, sono profondamente veri, interessanti, ma la difficoltà reale, fenomenologica, direbbe Husserl, che si incontra negli esseri umani è, sono diverse, sono infinite, ma fondamentalmente per schematizzare. La prima, le persone, è vero che vorrebbero sapere, usa la parola sapere volutamente perché dopo ci ritorno, chi sono. Ma è poi così vero che lo vogliono sapere? Lo vogliono sapere per i loro scopi, per le loro intenzioni, per le loro pulsioni, per i loro desideri, per le loro ideologie, per le idee che credono, per cui credendo di essere santamente in buona fede, vivono tutta la vita ingannando se stessi e gli altri in funzione di credere e di difendere le proprie idee. Scusate che il discorso possa sembrare contorto, ma vi invito a pensare che non lo sia affatto, anzi mi sembra di una stupidità eclatante. Il discorso delle maschere è importantissimo perché fa parte dell'inizio del nostro percorso, per cui, come giustamente lei ha sottolineato, senza approfondirlo, è quasi una necessità, vista la frantumazione, è quasi una necessità in qualche modo dell'inizio. Ma dopo, come lei ha accennato, diventano non più situazioni, come dire, contestuali, ma diventano parte di noi e crediamo che siano noi. In sostanza, è un modo soft per dire che la disonestà, che la non onestà, che il non vero desiderio di crescere, ma in realtà il desiderio di conoscere, e questa volta uso conoscere, in funzione dei propri scopi, dei propri fini, delle proprie intenzionalità, consce o inconsce che siano. Concludo per non essere lungo. Ho qualcosa, amichevolmente, lei sa quanto ci conosciamo, quando ci stimiamo, ho qualcosa da dire sull'uso di conoscere e di sapere. Perché? Io capisco profondamente e sono d'accordo con la sua impostazione, di non ho nulla da dire sui contenuti, però sulle parole, linguisticamente parlando, sì, perché sapere mi sembra troppo legato ad un sapere razionale, rimanda linguisticamente a quell'io razionale cartesiano di cui lei stasera giustamente ci ha parlato. Io preferirei il verbo comprendere, oppure preferirei usare il sapere nella versione del conoscere, perché il conoscere, se usato in un certo modo, ovvio che è puramente razionale, ma per quanto mi riguarda la vera conoscenza è qualcosa di profondamente vero, profondamente incarnato, profondamente e, come dire, nel vero del mio essere. Quindi, in qualche modo, secondo la mia impostazione, preferirei usare sapere nella prima accezione, conoscere nel senso di comprendere nella seconda accezione. Però è chiaro che sono d'accordo sulla sua impostazione. Però, secondo me, la parola sapere potrebbe essere usata strumentalmente da qualche maschera che circola qui intorno.
La ringrazio della domanda, provo a rispondere in questi termini. Il comprendere deriva dal latino cum capire, prendere insieme. Ed è la versione italiana del termine tedesco begreifen, da cui begriffen, che è il concetto. Hegeliano. In Hegel il concetto, cioè il comprendere, significa poter comprendere tutto il reale nel razionale. Questo è in Hegel. La psicanalisi oppone a Hegel che c'è del reale che non è preda del razionale, che c'è del reale che sfugge alla presa razionale. Ed è questo reale che fa problema per l'uomo. Certo, ha detto benissimo all'inizio, ma è vero che vogliamo sapere? Allora, è vero che quando ci rendiamo conto che il sapere prende certe pieghe, ci mettiamo una pietra sopra e dice no, è meglio non sapere. Continuiamo a vivere con la nostra vita, mangiamo per vivere anziché viviamo per mangiare, che va bene così, non ne vogliamo sapere mezza di quella roba lì. E facciamo pandan con quello che dice il Dalai Lama. Certo che invece, infatti la Lacan da qualche parte mi pare che dica questo, tante persone vivono senza porsi problemi, tante. Qualcuno no, qualcuno vive ponendosi dei problemi. Sono questi che chiedono una cura terapeutica. Perché? Perché se uno parte alla ricerca di se stesso, certo, un bel film può aiutare molto, un bel libro può aiutare molto, una bella amicizia può aiutare molto, ma se uno parte e cerca se stesso, se non fa una buona terapia, una buona psicoterapia, non va molto. Anche se, ripeto, un buon libro, un buon film, possono dare una mano. Quindi, capisco perfettamente la sua... è la questione grossa tra il comprendere e il sapere, che per noi le usiamo tanto spesso come sinonimi, mentre non sono sinonimi. Quando si dice di un cibo che è insipido, la radice è quella di sapere. È il sale che dà sapore, in sapore c'è la radice del sapere. Una volta dicevo spesso, adesso un po' meno, ma è una cosa che voglio ripetere qui, che 2 più 2 faccia 4, a me nella mia esistenza cambia qualcosa. Dal punto di vista della conoscenza scientifica, la conoscenza scientifica tende infatti ad espellere il soggetto. Poi non ci riesce del tutto, perché non ci può uscire dal tutto. È estremamente significativo il percorso che per decenni ha fatto l'uomo matematico dell'Occidente, a partire dal fine 800, Frege, Russell, Whitehead e altri, sulla formalizzazione della matematica, per arrivare a definire un sistema formale che fosse completo. Poi arriva Kurt Gödel con i suoi 2 teoremi di incompletezza, per dire, e questo è importante per la scienza, per dire che non ci può essere un sistema formale chiuso in se stesso, che ogni sistema formale ha le sue vie di fuga, ovvero, come le chiamava lui, delle proposizioni indecidibili, cioè delle proposizioni di cui non si può dire che siano vere o false col criterio di verità e di falsità del sistema. Con i criteri di verità e di falsità del sistema. Questo significa che c'è del soggetto che sfugge alla comprensione. Infatti la grossa questione che c'è nella clinica lacaniana è come fare clinica laddove c'è del reale che non è possibile razionalizzare con una neurocienza. Cioè, è quel reale che provoca il grido, il reale non elaborato, è il reale fuori simbolico. C'è un reale fuori simbolico, il trauma, per intenderci, che con un po' di percorso si arriva ad elaborarlo. Ma quello che fa blocco il soggetto è proprio il reale che non è elaborabile, perché è quel reale che sfugge alla comprensione razionale. Nei confronti di questo reale, il comprendere va a pallino.
Daniele, volevo ritornare un attimo su, tu prima hai fatto un passaggio che hai un po' glissato, perché forse ti sembrava un po' difficile, però secondo me è ineludibile, no? Il problema di ricondurre quindi l'essere non è sul versante immaginario, perché è un versante che ci relaziona con uno specchio, con degli oggetti, e ci fa negare la nostra mancanza d'essere, ma sul versante, per trovare appunto questo essere, e quindi non questo io cosciente, ma sul versante simbolico, quindi sull'altro versante. Tu prima, forse in un'immagine precedente, l'avevi detto che poi l'avresti ripreso questo discorso, perché che l'apparire sia una deviazione l'hai spiegato benissimo, però così mi davo semmai a ritornare un po' sul, perché in fondo poi la cura dovrebbe essere questa, no? Abbandonare l'ego, il moi, l'immagine, e trovare qualcosa di più autentico, di più profondo e quindi desiderante.
Sì,
proprio
sì,
il senso lacaniano,
sì,
non
sì,
godente, sì, ma desiderante.
Sì, sì.
E quindi ti chiedevo
sinistra, che è un po' più spiegato che a destra, dove appunto c'è la fortissima prevalenza in Occidente dell'asse immaginario. Ed è proprio perché c'è questa fortissima prevalenza dell'asse immaginario che va molto in secondo piano quello simbolico. E cioè, qui ho messo conoscere sull'asse immaginario, nell'asse simbolico c'è sapere. Perché con il cosciente noi tendiamo a conoscere, ma a conoscere tendenzialmente sempre strumentalizzando l'altro, come oggetto, tutte le dipendenze, sono usi di oggetti per cercare di sostenersi nell'apparenza come soggetti, ma è soggetti come soggettività e non come soggetti. Proprio perché l'essere sfugge, l'essere si ritrae. È molto più facile trovare le vie dell'apparire e la via della maschera, come abbiamo visto. La via del non essere se stessi, ma però deve essere considerata dagli altri per il proprio apparire, non per l'essere, perché lì un grande tema che qui non è trattato, ma lo farò nella conferenza del 27 di ottobre, è la grande questione del riconoscimento. Sull'apparire si è riconosciuti perché si veste bene, perché si è belli, perché si è gentili, ma quello che conta veramente per il soggetto sono le sue vie di realizzazione come essere. A prescindere dal riconoscimento che ti possa o no venire dagli altri. E in tanti casi, quando si cerca di vedere l'essere, il riconoscimento, se arriva, arriva molto in là. Mentre invece il riconoscimento dell'apparire arriva subito. Un autore, un sociologo americano, alcuni decenni fa, tradotto in italiano col titolo La folla solitaria, introdusse in sociologia la categoria della autodirezione e della eterodirezione, dicendo che fino ad alcuni decenni fa c'era l'autodirezione, cioè il soggetto si autodirigeva. Oggi c'è più la eterodirezione. Il fenomeno delle anoressie non è un fenomeno di chi si lascia influenzare dai modelli, dalle modelle, che non essere per forza magra per poter apparire belle. È un fenomeno eterodiretto. E si è eterodiretti, tanto più si è eterodiretti quanto più non si è autodiretti. Quanto più non c'è un faro, un ideale dell'io che imposta la vita del soggetto verso un fine. Verso un fine che ha più a che fare con l'essere che non con la parola. Non so se ho risposto.
Sì, praticamente. Io volevo così soffermarti un po' su il conoscere, il sapere qualcosa di più, non il conoscere, cioè sapere di più quello che ti permette la psicanalisi su te come soggetto. E questo vuol dire appunto scoprire come l'altro parla dentro di te, intendo l'altro.
La cosa importante nelle cure analitiche, la finale.
Quello era l'aspetto che.
È proprio il fatto di portare il soggetto a far sì che possa ascoltare la voce dell'altro. Lacan dice che nel soggetto, anche nel soggetto come moi, lo dico in francese perché è la frase di Lacan, sa parla lui. C'è un sa parla. Il sa in francese corrisponde all'ess tedesco. C'è qualche cosa di impersonale che parla nell'uomo. Aggiungo qualcosa di più, che è questo il vero sapere. Nel soggetto, in ogni soggetto umano, c'è dentro di sé, c'è dentro di sé questo grande altro. Che cos'è questo grande altro, un po' già detto? O aggiungo qualcosa, Sul grande altro Lacan si lavora per tutta la sua vita e per tutta la sua professione. E dice delle cose molto stupende ma anche molto complicate. Il sapparla dentro di lui è il fatto che dentro ogni uomo c'è qualche cosa che parla nell'uomo al di là del suo io cosciente. Questo qualche cosa che parla nell'uomo al di là del suo io cosciente è qualche cosa che da decenni noi mettiamo da parte. Perché contrasta con l'io cosciente. E questo, qui c'è appunto la questione del sapere come qualche cosa che abbia veramente a che fare con il sapere di se stessi, con il sapere dell'inconscio, il quale sapere dell'inconscio un po' si può sapere e un po' no, perché in Lacan c'è una ripresa socratica del vero sapere, sapere di non sapere. In Lacan c'è questa, come dire, roccia impossibile da elaborare, che è che al centro del sapere c'è sempre una ignoranza. Una ignoranza, dice, non la crassa ignoranza di coloro a cui non gliene frega niente di sapere qualcosa, ma la ignoranza di coloro che vorrebbero sapere, ma non riescono ad arrivare a sapere tutto quello che si potrebbe sapere. Perché? Perché c'è qualche cosa che non si può sapere. Ed è quella che in Freud, che poi viene ripresa da Lacan, è la rimozione originaria. La rimozione originaria freudiana è proprio ciò che non può mai venire alla luce, per cui ci sarà sempre in corso. E di quello che può venire Massimo Recalcati a suo tempo, quando uscì quel libro, gli dissi, certo, l'uomo senza inconscio, ma l'uomo senza inconscio non ci può essere. Ci può essere l'uomo che, perché porta avanti troppo la questione degli oggetti, relativizza e riduce al minimo la questione di sapere dell'inconscio. Ma proprio perché c'è questa rimozione originaria che continua a pulsare, che continua a battere, che quando va in frantumi l'io cosciente che tiene su in equilibrio, cerca disperatamente un analista per poter capire qualcosa, per poter sapere qualcosa. E, ecco, posso aggiungere anche questo. Nella mia esperienza clinica, credo di poter dire che ci sono tante forme di psicoterapia. Ci sono le forme di psicoterapia che tendono a ridurre e ad alterare il sintomo. Le forme di terapia lacaniane invece tendono a lavorare sul soggetto, e quindi a ridurre la prepotenza dell'ego a favore del soggetto e del grande altro, con il risultato che se si riesce ad andare avanti, quanto più si riesce ad andare avanti in questa operazione, tanto più i sintomi decadono, perché sono sintomi legati all'ego, ed è perché si dà troppa importanza all'ego ci sono questi. Fisiologico, nonostante qualche trauma, perché in alcuni individui, quelli psicotici, non si forma il grande altro. Quindi non è qualcosa innato, è qualcosa che, a cui si accede grazie al fatto che il bambino piccolo è confrontato con dei grandi altri sufficientemente buoni, per usare un'espressione di Winnicott. Non perfetti, perché l'incarnazione della perfezione è stato ciò che ha fregato il presidente Schreber, è diventato psicotico, come nel caso clinico di Freud, del presidente Schreber. Non so se l'hai presente. Perché quando uno cerca di incarnare la legge, come il padre di Schreber, fa un figlio psicotico. La legge non la si può incarnare, la si può applicare. Perché la legge è quella del grande padre morto, del padre dell'ordine di Freud, morto. Perciò il posto dell'autorità in psicanalisi è vuoto strutturalmente. E chi vuole esercitare l'autorità bisogna che lo faccia secondo una funzione determinata, per un tempo determinato, senza approfittarsi, cosa che invece i nostri politici fanno spesso. Quindi questo grande altro è appunto l'aldilà, come dicevo prima, dell'aldiquà, è l'aldilà dell'oggetto, è l'altro del linguaggio, è l'altro della legge. Ma per quello specifico che dicevo prima, è anche quell'altro interiorizzato dentro di noi. È quell'altro che, se è ben interiorizzato dentro di noi, attraverso il quale noi amiamo o odiamo gli altri. Lacan usa un neologismo, parla di estima, per dire che questo grande altro è più intimo al soggetto del soggetto stesso e insieme il più estraneo. E voi capite che qui c'è echeggia qualcosa di Sant'Agostino.
Echeggia qualcosa?
Di Sant'Agostino. In interiore homine habitat veritas. Lacan è stato un grande estimatore di Sant'Agostino. Cita spesso Sant'Agostino. Però, ripeto, non si può dire che questo grande altro sia Dio, così come non si può dire, tenuto anche conto di tutte le questioni su Dio che affronta Lacan, su cui sarebbe però, credo, troppo lungo avventurarci stasera. Altre domande? Se no chiudiamo qui. Ringrazio che ha fatto la domanda, le domande, perché consentono sempre un ulteriore sviluppo.